Subito conto a Dario Salvetti. Buongiorno Dario, ben trovato.
Ciao a tutte e tutti.
Stiamo parlando del collettivo di fabbrica ex GKN. Alessandro Rapinassi, buongiorno anche a te, ben trovato.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Dario, ci fai il punto della situazione a 5 anni dai fatti?
Innanzitutto, noi 5 anni fa, la prima cosa che abbiamo chiesto dopo che hanno chiuso la fabbrica è stata: voi come state? Per evidenziare come la vicenda ex GKN sia in realtà parte di quello che sta accadendo a una società, a un paese. Direi che dopo questi 5 anni avevamo ragione a chiederlo, perché oggi giustamente si ricorda la chiusura dell'ex GKN, ma questi 5 anni sono stati anni di smantellamento dell'automotive. Oggi c'è uno sciopero per la crisi dell'industria. Noi abbiamo perso tanti stipendi perché a un certo punto hanno smesso di pagarci gli stipendi, e tutte le sentenze dicono che questo è stato scorretto, che ce li dovevano pagare, e infatti ce li pagheranno. Ma i lavoratori e lavoratrici di questo paese hanno perso nel frattempo, in 5 anni, il 9% del proprio salario reale. Praticamente è come se oggi lavorano una mensilità gratis. Quindi quando siamo partiti si parlava di economia circolare, Green Deal. Ieri al vertice, insomma gli scorsi giorni al vertice della NATO, si è parlato solo di riarmo, e questo è legato in particolare alla questione industriale, all'idea folle che la riconversione bellica serva a ridarci investimenti e industria. Quindi in realtà la traiettoria dell'ex GKN in questi 5 anni è stata la traiettoria di un paese, di una società. Semplicemente qua noi abbiamo deciso di resistere ad oltranza con l'assemblea permanente e col presidio permanente, poi perché i nostri corpi di fatto evidenziassero il tema della chiusura di questa fabbrica, della delocalizzazione. Nel frattempo, di fronte a una fabbrica vuota, senza piano industriale, la novità è stata una comunità che dal basso, quindi sia il collettivo, sia la società operaia di mutuo soccorso, sia tutti i solidali, ha presentato un piano industriale, illudendosi, o meglio togliendo ogni alibi al fatto che la fabbrica fosse ferma perché mancava un piano industriale. E piano piano abbiamo, giorno dopo giorno, già dal 2022-2023, sospettato che in realtà il tema fosse una potenziale speculazione immobiliare sull'area, ed è per questo che siamo arrivati a chiedere l'intervento della regione attraverso un consorzio industriale pubblico che rilevasse l'area e trasformasse di nuovo un'area che non è un immobile, non è un complesso immobiliare, ma è una fabbrica, in qualcosa a disposizione di un piano industriale. Noi nel frattempo il piano industriale l'abbiamo elaborato, abbiamo anche individuato quali potevano essere le risorse, le modalità per metterlo a terra, un piano ecologicamente avanzato, socialmente utile. Ad oggi di fatto questo piano non ha luogo dove andare, perché la fabbrica continua ad essere, per quanto ci riguarda, potenzialmente ostaggio della potenziale speculazione immobiliare. Non c'è stato nessun intervento pubblico, e quindi l'11 luglio noi festeggiamo, tra virgolette, anche se non è il termine più appropriato, 5 anni di dignità e di resistenza. E di quello che è stato, 12 manifestazioni, mobilitazioni su mobilitazioni, un territorio che ha difeso una fabbrica. Il 12 luglio discutiamo a Villa Montalvo come salpare, per usare il gergo che abbiamo deciso, cioè come far partire oggi la reindustrializzazione ecologica dell'ex GKN a partire dal progetto delle cargo bike, per iniziare a utilizzare quel 1 milione di euro di azionariato popolare che 2.000 soggetti fisici e giuridici, cioè persone ma anche associazioni, realtà organizzate, mettono a disposizione, non perché questa sia la via principale, perché la via principale dovrebbe essere la tassazione pubblica e una politica industriale pubblica, ma un po' come la flottiglia, infatti abbiamo usato questa metafora, parte per Gaza per togliere alibi ai governi che non rompono il blocco. Nello stesso modo la nostra piccola flottiglia nell'economia partirà per togliere gli alibi a chi blocca oggi la reindustrializzazione ecologica, blocca le reindustrializzazioni dal basso in funzione di un vuoto industriale che poi serve a giustificare ricatto, povertà, maggiore precarietà e anche la riconversione bellica.
Un'azione contro il riarmo, Alessandro, perché in qualche modo volete indicare una strada diversa da quella del creare economia ed occupazione con le politiche di riarmo, ma anche perché dite non ci si può limitare, come dire, al terreno della logistica, del movimento d'opinione, ma alternativa nella produzione, se ho capito bene, Alessandro.
Ma assolutamente, perché appunto noi un tempo parlavano, no, d'ambiente, questa cosa qua, poi a un certo punto, come si è sempre detto, si è sentito un click e cioè ora si parla solamente di riarmo. E per fare cosa? Per prepararsi a una guerra devastante, perché quello, ogni volta, la storia ci insegna, ogni volta c'è stato un'escalation in direzione bellica, poi dopo le armi tu le utilizzi. Quindi per noi è un modo per portare avanti quei valori che abbiamo sempre cercato di proporre, appunto di cercare di avere una visione globale dove ogni questione ci riguarda, e siccome, così come la questione dell'ambiente ci riguarda, anche la questione del riarmo e chiaramente poi dopo che comporta anche il togliere tutti, diciamo, peggiorare lo stato sociale, no? Quindi è una cosa primaria, ecco, primaria, assolutamente primaria.
Dario Salvetti, 1 milione di euro da 2000 soggetti diversi, con una volontà collettiva molto forte e anche con un senso di rispetto, perché voi, come dire, rifiutate di parlare di una specificità ex GKN, ma allo stesso tempo voi avete avuto di fronte, non siete stati gli unici, però voi avete avuto di fronte questa variabile che per un certo mondo è l'arma più forte, che è il tempo, che è la capacità di sfinire chi si oppone a certe logiche, a certe dinamiche. Questi 5 anni voi li avete messi a frutto in qualche modo, facendo sempre accadere qualcosa d'altro rispetto all'unica versione che, come dire, il capitale è abituato a vedere, quello dell'avvertenza, della lotta sindacale, eccetera. È accaduto tanto di più in questi anni.
Noi, in un certo senso, si può dire che ci siamo trovati a fare movimento e ad avere conseguenze politiche in questo movimento che abbiamo fatto nella difesa della fabbrica, nostro malgrado, perché l'obiettivo era quello ed è quello di tornare a lavorare. Siamo stati costretti a prendere atto che c'era un intero mondo che impediva questo attorno e che il tema era proprio quindi mettere mano a questo mondo, e siamo trovati con 2 problemi. Primo, il movimento inesorabile del capitale. Il capitale scappa, fugge, diventa ogni giorno sempre più distruttivo, apre e chiude capannoni, per pensare alle lotte qua vicino a noi del Sud Cobas, e sta evolvendo ogni giorno di più, ma non da oggi, da tempo, verso una natura sempre più speculativa e distruttiva. Quando hai una fabbrica che funziona, lo strumento sindacale di lotta è lo sciopero, blocchi la produzione, ma quando te la tolgono la produzione, puoi o aspettare non si sa cosa e quindi essere posto di fronte a una forza, il capitale, che ha tutto il tempo a sua disposizione e che può permettersi di far passare giorni e mesi che invece per noi, per le nostre vite, sono insopportabili, soprattutto quando diventano giorni di cassa integrazione prima e poi addirittura senza stipendio. A noi ci hanno lasciato senza stipendio anche per rendere evidentemente impossibile qualsiasi forma di resistenza, e allora lì noi diciamo che va presa l'iniziativa, che vanno messi a frutto, come hai detto tu, questi anni, che non va atteso e che invece questo vuoto noi dobbiamo in qualche modo candidarci a riempirlo. L'abbiamo fatto con la reindustrializzazione ecologica dal basso, che, ripeto, non è la soluzione di per sé, ma è quella concretezza che toglie alibi. Quelle 2000 persone non sono investitori o benefattori, sono persone che sono letteralmente tolte il pane di bocca, ma del resto è quello che hanno fatto ogni volta che, per esempio, hanno preso un pullman per venire a una nostra manifestazione. Cioè l'attività sociale, sindacale, politica in generale, è anche sacrificare un pezzo del proprio presente per costruire il futuro. In questo caso questo sacrificio avviene in termini, è misurato in termini economici, ma sono risorse che vogliono risalire letteralmente la corrente del capitale per andare in direzione opposta e per dire che c'è una società che sarebbe disponibile a distretti ecologici socialmente integrati, fabbriche socialmente integrate, che rompono una struttura di attesa che evidentemente poi è funzionale invece a non creare alternative. E quando le crisi occupazionali vengono messe di fronte al non c'è alternativa, puoi soltanto limitarti a decidere come perderai, come ti ricollocherai, ma fondamentalmente non riesci a cambiare il corso del capitale, della storia, della società. E se poi il singolo individuo magari può anche trovare qualche cosa di meglio, è complessivamente la società che va verso un maggiore liberismo, verso una maggiore oppressione, verso un maggiore autoritarismo, perché è la stessa forza organizzata delle lavoratrici e lavoratori che viene negata nell'assenza di alternativa. E quindi noi in realtà non è che abbiamo inventato nulla, abbiamo deciso di resistere per l'attaccamento che c'è a questo territorio, a una fabbrica che quando è nata ha consumato il verde di questo territorio negli anni 90, a un territorio che attorno a noi viene letteralmente devastato dal consumo del suolo, da questa logica dell'apri e chiudi dei capannoni, dalla crisi industriale che oggi ha colpito noi, poi ha colpito la moda, poi ha colpito l'elettrodomestico, tipo il nulla nella storia infinita, cioè va avanti e inghiotte tutto finché tu non riesci ad avere un po' di fantasia, a immaginare un piccolo punto di come dovrebbe essere invece il mondo. E quando immagini quel piccolo punto, l'alternativa, diventi più forte anche nella resistenza meramente economica ed occupazionale.
Alessandro, mi aiuti a ricordare quel giorno di 5 anni fa, non per fare del sentimentalismo, ma quei fatti furono emblematici della traiettoria successiva e furono emblematici, appunto, mi diceva Dario prima, di una versione molto più generale, però proprio i fatti, quel fine settimana, quel giorno in cui, quel lunedì mattina in cui voi andaste al lavoro e scopriste che cosa accadde 5 anni fa, Alessandro? Però ti chiederei di attivare il microfono, Alessandro.
Vai.
Prego.
È successo che praticamente 5 anni fa appunto arrivarono tanti messaggi su WhatsApp. Io non qualcuno pensò a uno scherzo, in realtà insomma si è accorto dopo un pochino che uno scherzo non era, e praticamente ne approfittarono di giorno di ferie ci avevo un dato per chiudere lo stabilimento e misero dei bodyguard all'interno della fabbrica. I ragazzi appena arrivarono i messaggi andarono su cancelli e quando arrivarono il numero necessario, sufficiente, probabilmente incominciarono a dondolare le porte fino a metterla fuori, insomma, a poter entrare dentro, a metterti tu per tu con i bodyguard. Dopo la fine, insomma, decisero di cedere e gli operai entrarono dentro. Quindi fu una giornata molto surreale. E quello che mi ricordo è che quelli che erano più disperati e quelli che erano molto allineati all'azienda, ecco, sembravano, facendo una battuta, i cani abbandonati da una parte, i poveri cani abbandonati da una parte dell'autostrada. Allora ci sembrò una cosa talmente grave, no? Quella cosa era successa, ma a riguardare come si è ridotto il mondo negli ultimi 5 anni, viene da pensare è diventata una normalità. E per questo non si diceva, se questa cosa diventano, se gliela facciamo passare liscia, facciamo passare una cosa normale, fare delle cose in questo modo, questo mondo si ripercuoterà anche nelle altre realtà. E quello sta succedendo, ormai è tutto a messaggio e basta, non c'è più dignità da quel punto di vista.
Come una flottiglia non sostituisce la resistenza di un popolo, ma ne è uno degli strumenti. Così la nostra proposta non sostituisce la battaglia politica e sindacale. Perché avete scelto questo approccio, questo metodo, questa metafora della flottiglia, Dario?
Innanzitutto noi in questi 5 anni ci siamo lasciati contaminare da quello che succedeva attorno e abbiamo sempre cercato di riflettere su quello che accadeva, ed è un dato di fatto che la flottiglia è stato uno degli inneschi di una mobilitazione enorme questo autunno ed è entrato nel nostro gergo. Ci siamo chiesti perché sentivamo questa empatia e questa assonanza con questo metodo e ci siamo dati delle risposte. Noi lottiamo nel caso della questione palestinese contro il genocidio, noi siamo solidali con la resistenza di un popolo che si vuole liberare da un'occupazione, eppure per tanto tempo abbiamo lottato contro questa idea nell'opinione, ed è importante anche la lotta d'opinione. Mancava sempre però per il nostro movimento qua di solidarietà verso la loro resistenza un qui e ora. La flottiglia, mettendo a disposizione i propri corpi, parte e cerca di rompere il blocco su Gaza e quantomeno, anche se non riesce, rende con i propri corpi evidente che questo blocco esiste, toglie alibi. E noi siamo, come dire, questo ci ha fatto riflettere un po' su quello che noi stavamo facendo, ovviamente in condizioni totalmente diverse. La nostra è evidentemente una metafora, un richiamo, non stiamo paragonando le due vicende nel senso stretto del termine, e nello stesso modo i nostri corpi qua evidenziano la potenziale speculazione immobiliare, la delocalizzazione, l'abbandono, e rompono un semplice movimento d'opinione, perché dire che non bisogna chiudere le fabbriche, non bisogna licenziare gli operai, sfido chiunque a dire il contrario. Dire che bisogna resistere, produrre un'alternativa, rompere il blocco contro la riconversione ecologica per dare un'alternativa è questo. E se ci pensiamo, la flottiglia è pubblica, nel senso che non è un'impresa privata, ma non è statale, perché di fatto non è quello che stanno facendo gli stati, è comunitaria. Allo stesso modo oggi la nostra industrializzazione ecologica è comunitaria, non è pubblica nel senso statale, ma non è nemmeno strettamente privata, perché il risultato di una comunità che si muove. Detto questo, io penso che il cambiamento debba essere sistemico, e penso che per un cambiamento sistemico ci vogliano leggi, rapporti di forze diversi, un piano sociale generale diverso, e che lo strumento dei grossi cortei, degli scioperi, delle manifestazioni, dei blocchi, dell'organizzazione sindacale non si sostituisce a quello che stiamo facendo, ma sono due strumenti che permettono di rompere l'attesa e di creare un qui e ora dove non ci limitiamo a decantare ciò che andrebbe che andrebbe fatto, ma fondamentalmente proviamo intanto a iniziare a costruire degli esempi concreti alternativi.
Quell'occupazione, questi 5 anni, sono stati 5 anni anche di produzione culturale, il Festival Working Class, Festival di letteratura, Working Class ne è una delle tante riprove in un'esperienza che comunque rimane in qualche modo un'esperienza paradigmatica. Vi ricordiamo, l'appuntamento è alle 20 dell'11 luglio, il presidio alla ex GKN di Via Fratelli Cervi 1 a Campi Bisenzio, e poi dalle 10 in poi al Parco di Milla Montalvo il 12 di luglio una assemblea che in qualche modo vuole veramente, con l'azionariato popolare, con la rete solidale, un'assemblea aperta, tirare le fila di questa azione contro il riarmo, di questa capacità del collettivo di fabbrica ex GKN di stare dentro le grandi dinamiche globali di questi nostri drammatici anni. Dario Salvetti, grazie per essere stato con noi, grazie ad Alessandro Tapinassi e buona giornata. Ma a voi.
Grazie, grazie a voi per questi 5 anni, per come ci avete seguito e siete stati appiccicati. Grazie mille davvero.
Grazie a voi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.